Manda il tuo spirito e tutto è creato. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
Allora, sono i 40, va bene? Dunque, il titolo di questa lettura assieme a voi è Origene, lettore del Cantico. I punti che così dovremmo vedere insieme sono: fra Alessandria e Cesarea, dai Cantici al Cantico dei Cantici. Terzo punto, ordinate in me l'amore. Quarto, immagini dello sposo e della sposa. Quinto, il cantico nella Pasqua. Poi una piccola appendice, la quale però può essere messa anche in altro momento e quindi non è essenziale se non ci stesse. E che riguarderebbe soprattutto i rapporti. Non capisco niente. Dunque, il primo punto, fra Alessandria e Cesarea. Le linee biografiche, premetto che quei testi che ho messo lì sono i testi dai quali prevalentemente ho tratto questa specie di mosaico di citazioni, questa antologia di testi originiani che è la mia relazione, e quindi sono il commento grande al Cantico dei Cantici, le due omelie e la traduzione recente del commentario dei frammenti greci in catene, che non ha avuto evidentemente nella tradizione lo stesso peso delle altre opere diffusissime nel Medioevo in particolare, ma che comunque è uscita di recente e rappresenta tutta l'edizione delle catene, quindi cioè di tutte tante cose che in parte sono poi di origine, in parte no, ma che comunque sono tutte nel suo spirito. Il sussidio invece che vi è stato dato perché vi resti almeno un ricordo, cioè il punto principale forse fra quelli trattati, che è la prima omelia al primo paragrafo e che è sostanzialmente la chiave di lettura che Origene dà al Cantico. Dunque, Origene, lettore del Cantico, primo punto, fra Alessandria e Cesarea. Le linee biografiche essenziali di Origene, o Origene che dir si voglia, un nome di chiara derivazione egiziana, perché potrebbe significare figlio di Horus, dio egizio, simbolo del sole nascente. Quindi queste linee biografiche legano la nascita di Origene alla grande metropoli ellenistica di Alessandria di Egitto e al suo ambiente colto e cosmopolita. Il contesto in cui si svolse la formazione di Origene, l'eruzione alessandrina, sulla quale ahimè non possiamo soffermarci per motivi di tempo, dico solo che grande valore ebbe in questo crogiolo di civiltà la comunità ebraica, in particolare l'opera di Filone, addirittura salvata perché portata poi da Origene ad Alessandria, da Alessandria a Cesarea. Quindi questo contesto segnò l'attività di Origene in ordine allo studio ed esegesi del testo biblico e alla proposta di una formulazione sapiente della fede cristiana. Nato nel 185-186 da famiglia cristiana, figlio del martire Leonida, Origene dovette provvedere al sostentamento della famiglia perché i beni del padre erano stati confiscati, come accadeva nei casi del martirio. E Origene si diede all'insegnamento come maestro di lettere, grammaticos. Alla scuola di grammatica si affiancò poi per richiesta del vescovo la scuola dei catecumeni. Siamo fra il 206 e il 211, un periodo di fervore ascetico cui forse va riportata l'autoevirazione di cui dà notizia Eusebio. La vita intensamente cristiana, oltre che l'elevatezza dell'insegnamento, attirarono molti allievi, mentre il maestro frequentava a sua volta la scuola di Ammonio Sacca, il maestro di Plotino, discutendo con eretici e pagani colti. L'orizzonte culturale non deve fare dimenticare l'attività di sostegno ai martiri e che l'ardore di Origene fu per alcuni allievi una gloriosa iniziazione al martirio. Per il crescere degli impegni, Origene affidò a un certo punto l'insegnamento elementare della catechesi a Eracla, uno studente di filosofia convertito al cristianesimo, riservando a sé l'insegnamento superiore. Tra i numerosi viaggi effettuati da Origene ricordiamo quelli in Arabia, in Palestina, i vescovi Alessandro di Gerusalemme, Teoptisto di Cesarea, invitarono Origene a insegnare e a predicare nelle chiese, fino a che nella primavera del 232 Origene, partito da Alessandria per la Grecia e attraversando la Palestina, fu ordinato sacerdote a Cesarea da Teoptisto. L'iniziativa provocò la reazione del vescovo Demetrio di Alessandria, che in verità poi aveva tanti altri motivi di attrito, di tensione, eccetera. Comunque questa iniziativa provocò in particolare la reazione del vescovo Demetrio di Alessandria, che fece invalidare da un sinodo l'ordinazione, ottenendo analogo provvedimento dal vescovo di Roma, Ponziano. Costretto ad abbandonare la città e la chiesa di Alessandria, che aveva visto il martirio del padre, a lasciare la scuola da lui fondata, che lo aveva reso famoso in tutto l'Oriente, Origene approdava così a Cesarea, con la possibilità di essere, ormai era presbitero, di essere insieme maestro nella scuola e pastore nella chiesa. Cesarea, dicono le fonti, era allora una città deliziosa e ricca, dal carattere squisitamente ellenistico, con vari gruppi civici e religiosi, fra cui la comunità giudaica, che viveva proprio nel III secolo un periodo di grande sviluppo e fervore intellettuale, con personalità di rilievo. Ieri ne è stato fatto più di un accenno a questa comunità giudaica del III secolo in Palestina. Con personalità di rilievo con le quali Origene poté avere scambi ripetuti sulle interpretazioni bibliche e le applicazioni della legge ebraica. Lì, nella chiesa di Cornelio, Cesarea è la chiesa di Cornelio, come ci risulta dagli atti, che Origene definisce primizia non solo della chiesa di Cesarea ma anche di tutte le genti, Origene avrebbe attirato discepoli, completato libri interrotti, predicato e composto opere fondamentali. Lì avrebbe incontrato un martirio oscuro nella persecuzione di Decio, non morendo sotto le torture inflitte, ma per le conseguenze di esse, circa nel 251. Aveva scritto in una delle ultime opere il commento alla lettera ai Romani: «La sposa nel cantico dice al Verbo, ferita d'amore io sono. Anche la nostra anima, dopo aver ricevuto da Cristo una ferita d'amore, pure se consegna il corpo alla spada, a causa di quella ferita d'amore non sentirà le ferite della carne». Da questi minimi accenni biografici ed ambientali dovrebbe comunque apparire come la matrice interpretativa del cantico per Origene e per la lettura cristiana che da lui prende il decisivo avvio possa in primo luogo ricondursi alla meditazione biblica delle comunità ebraiche. Nella diaspora, in questo caso la comunità alessandrina, che aveva la sua espressione privilegiata nella traduzione greca dei 70, e in terra di Israele. La traduzione greca della Bibbia ebraica avrebbe avuto luogo sotto Tolomeo II Filadelfo, 285-246 avanti Cristo, ad opera di 72 o 70 anziani mandati da Gerusalemme ad Alessandria. Questi avrebbero portato a termine in 72 giorni nell'isola di Faros la traduzione, che avrebbe poi avuto una grandiosa accoglienza dalla popolazione giudaica. Io metto queste cose al condizionale perché sono state messe in discussione, in particolare la bellissima lettera di Aristea a Filocrate è stata un po' guardata come una cosa, non si, insomma un po' così, ecco. Mentre adesso si ritorna a considerare tutta la validità di queste fonti anche storicamente. La Bibbia greca apriva vie nuove nella storia della salvezza, universalizzando attraverso il nuovo strumento linguistico la comunicazione della parola. Va rilevata, peraltro, la libertà e l'acribia con cui Origene si muove nei confronti dei testi biblici. Non accetta la posizione di quanti vogliono allineare la Bibbia greca sulla Bibbia ebraica. Privilegia il testo ebraico nel dialogo con gli ebrei. Tiene conto delle varianti e di volta in volta si assume il carico della ricerca prima delle scelte e proposte testuali. Molte delle indicazioni che sono state date ieri riguardo alla formulazione del testo, alla ricostruzione linguistica, alle possibilità di varianti, le dobbiamo proprio a Origene e a lui devono grande gratitudine, cosa di cui si rendono benissimo conto anche gli studiosi ebrei di oggi. È uno degli autori che più viene studiato anche all'Università di Gerusalemme ebraica. Secondo punto, dai cantici al cantico dei cantici. Origene si è occupato in maniera diretta del cantico almeno a tre riprese. In giovinezza, in un commentario in due libri, intorno al 240 in un commentario in 10 libri dettati fra Atene e Cesarea, probabilmente nel 245 predicò due omelie. Quindi qui abbiamo tutto l'attestato di quello che ci è rimasto di queste opere. Anche se vi possono essere sfumature diverse di interpretazione, la lettura globale fondamentalmente unitaria è quella che è passata dalla sinagoga alla Chiesa. Se il contenuto del cantico è per l'interpretazione ebraica significativo dell'amore sponsale fra il Signore e Israele, Origene riprende questa lettura storico-salvifica, già accolta nella tradizione ecclesiastica, vedendo nei due sposi Cristo e la Chiesa e insieme il Verbo e l'anima. Cito dal commento grande: questo epitalamio, cioè carme nuziale, mi sembra che sia stato scritto da Salomone a mo' di azione drammatica, ed egli lo ha cantato a guisa di sposa promessa che va a nozze e che arde di amore per il suo, di amore celeste per il suo sposo, che è il Verbo di Dio. Infatti lo ha amato sia l'anima, che è stata fatta a sua immagine, sia la Chiesa. Le letture ebraica e cristiana, pur nelle palesi differenze di credo, sono accomunate dalla fede nella rivelazione. Che non legge nel cantico, mi rifaccio anche qui a alcune cose che sono state dette ieri ancora, anche nel pomeriggio su Rashi, questa fede nella rivelazione non legge nel cantico elevazioni mistiche slegate e astratte rispetto al concreto della vita dell'assemblea di Dio, la sposa, intesa come comunità e singolo credente nel suo rapporto con la parola, cristianamente con il verbo figlio di Dio. Alla base della lettura origeniana sta l'interpretazione letterale del dramma, che rileva oltre ai due protagonisti, quindi Origene ci tiene a dire che c'è una interpretazione letterale, che l'abbiamo appena letta a mo' di azione drammatica, è un dramma, che rileva oltre ai due protagonisti il coro delle fanciulle che accompagnano la sposa e un gruppo di amici che accompagnano lo sposo. Le fanciulle stanno a significare le anime incipienti nella via della perfezione, mentre gli amici dello sposo rappresentano sia angeli che patriarchi e profeti. Vediamo ora su punti con i quali poi si potesse eventualmente ritornare, ve li segnate anche voi secondo il vostro desiderio e ascolto. Vediamo ora il grande spessore spirituale che acquista per origine il titolo del libro, e lì quello che dirò ora è quello che più o meno trovate quasi tutto nel sussidio che avete. Abbiamo imparato da Mosè che c'è non soltanto il santo, ma anche il santo dei santi. Qui ho preso appunto in particolare quasi tutto dal primo punto della prima omelia. Abbiamo imparato da Mosè che c'è non soltanto il santo, ma anche il santo dei santi, e non soltanto il sabato, ma anche il sabato dei sabati. E così ora la scrittura ci insegna, mediante Salomone, che ci sono non solo dei cantici, ma anche il cantico dei cantici. Ecco, chi ha nell'orecchio un pochino anche la tradizione ebraica nota come il modo stesso col quale Origene presenta questi testi è di sottolineare l'ammaestramento di Mosè e lo scritto di Salomone. Quindi, come la tradizione ebraica dice che Abramo è nostro padre, Mosè è nostro maestro, qui è la stessa riecheggiare. Per cogliere la dimensione dei cantici e del cantico dei cantici abbiamo quasi un'introduzione nelle belle pagine in cui Origene ha trattato il cammino di Israele nel deserto, quello che è qui condensato in questa introduzione al cantico, che viene anche chiamata la scala dei cantici, è trattato ampiamente da Origene nel descrivere le tappe o mansioni dei figli di Israele da quando uscirono dalla terra d'Egitto con la loro forza per mano di Mosè e di Aronne, come racconta Numeri 33, e Origene ha fissato nelle sue mirabili omelie sui numeri. Storicamente chi aveva lasciato l'Egitto era un popolo disperso che nell'itinerario diventava l'assemblea, la sposa, come ricorda il Targum. Quando il popolo della casa di Israele andava nel deserto, le nubi della gloria li abbracciavano, dice il Targum. Quanto al cammino cristiano, dice Origene, nelle omelie sui numeri, si può vedere in due modi l'uscita di ciascuno dall'Egitto, o quando, però anche noi tutti siamo usciti dall'Egitto, o quando lasciando la vita pagana giunge alla conoscenza della legge divina, o quando l'anima se ne va dalla dimora di questo corpo. È sempre un esodo. Il cammino del popolo di Dio dal Mar Rosso alla terra promessa, con fatiche, ritorni, percorsi a ritroso, è ciò che si deve affrontare nei confronti della realtà esterna e nel proprio cuore per convertirsi veramente a Dio. Quanto è vissuto e raccontato nel libro dei numeri si esprime in sintesi nei cantici che culminano nel cantico dei cantici. Dice appunto la prima omelia: bisogna che tu esca dall'Egitto, e uscito dalla terra d'Egitto tu attraversi il Mar Rosso per poter cantare il primo cantico dicendo: cantiamo al Signore poiché è stato gloriosamente magnificato. E anche se hai detto il primo cantico, sei ancora lontano dal cantico dei cantici. Nell'Esodo la Chiesa di Cristo scopre la dimensione perenne del lasciare alle spalle schiavitù e idolatria. Ecco, la dimensione perenne, ieri, oggi, sempre, la dimensione perenne del lasciare alle spalle schiavitù e idolatria, e impara che per le vie dell'amore si deve arrivare all'unione con Dio. Questo lo dice nella prefazione al commento grande. Così, dice ancora Origene, nelle omelie sull'Esodo, è costume dei santi, quando viene vinto l'avversario, offrire a Dio un inno di ringraziamento da parte di uomini che sanno di aver vinto non per loro virtù, ma per grazia di Dio. La prima omelia sul Cantico prosegue: cammina in spirito nella terra del deserto fino a giungere al pozzo che i re hanno scavato, per cantare là il secondo cantico. Numeri 21. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: raduna il popolo e io gli darò l'acqua. Allora Israele cantò questo canto: sgorga, o pozzo, cantatelo. A questo cantico Origene ha dedicato l'omelia dodicesima sui numeri, nella quale si sofferma sul confronto delle acque, fino a cogliere nel Cristo, pozzo primogenito, la pienezza di grazia che la meditazione di Israele aveva individuato nella Torah. L'omelia continua, arriva in prossimità della Terra Santa, il posto sulla riva del Giordano canta il cantico di Mosè dicendo: fa attenzione, il Deuteronomio 32, fa attenzione o cielo e io parlerò e ascolti la terra le parole della mia bocca. Nel terzo cantico quindi il cammino nel deserto si dilata. Osserva quanto sia importante questo cantico, ad ascoltare il quale non basta la terra, ma è convocato anche il cielo. Grandi e significative sono le cose che vengono dette. Il quarto cantico è già oltre il Giordano. Ti è necessario combattere sotto la guida di Gesù di nave e ottenere in eredità la terra santa. E l'ape per te profetizzi, e l'ape per te sia giudice, già che Deborah significa ape, per poter proclamare anche quel cantico che è contenuto nel libro dei Giudici, Giudici 5. La vittoria su Canaan è celebrata da Deborah, figura della profezia che mette insieme i favi soavi della dottrina celeste, i dolci mieli della parola divina, dicono le omelie sui Giudici, e Origene ricorda e commenta le parole di Deborah. Ascoltate, re, porgete gli orecchi, o principi, io voglio cantare al Signore, voglio cantare inni al Signore, Dio di Israele. Chiama, re, coloro che sono convocati per ascoltare la parola di Dio. Esulta, popolo di Dio, ascoltando le insegne della tua nobiltà. Beati sono coloro che possono cantare un cantico al Signore. Ecco, qui Origene ci introduce alla chiave di lettura dei cantici, perché vuole che capiamo cosa vuol dire, perché ci sono dei cantici nella scrittura e perché si arriva al cantico dei cantici. Chi pensi che abbia la voce così canora, lo spirito così puro e l'animo così sincero da poter dilettare con il suo canto l'udito divino? Certamente colui che non ha in sé alcun suono rauco di peccato, nessuna offesa sulla lingua, nessuna grossolanità nello spirito. Questa è l'omelia sui Giudici. Questi sviluppi appaiono decisivi per comprendere i cantici della scrittura, che nascono dalla storia di guerre, di pace, di conquiste e di attesa, ma anche trascendono la storia perché immettono in essa l'intelligenza del mistero divino. Giungiamo al quinto cantico. Innalzandoti poi fino al libro dei re, giunge al cantico quando Davide fuggì dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul e disse: Signore, mio sostegno, mia forza, mio rifugio e mio liberatore. E Origene spiega. Questo è dal commentario prefazione. Se anche tu potrai comprendere chi sono i nemici che Davide vince e abbatte nel primo e nel secondo libro dei re, e in che modo egli diventò degno di meritare l'aiuto del Signore e di essere liberato da tali nemici, quindi capirai di che tipo di guerra si tratta, allora anche tu potrai cantare questo quinto cantico. La scala dei cantici ricorda la prova e il superamento. Devi giungere poi fino a Isaia per dire con lui: canterò al diletto il cantico della mia vigna. Rispetto a questo cantico ci può essere anche una numerazione o una possibilità diversa di mettere insieme i cantici, che viene ricordata nella prefazione al commentario. Il sesto cantico sta nel libro primo dei Paralipomeni, delle cronache, allorché Davide all'inizio dispose Asaf e i suoi fratelli per lodare il Signore. E tale l'inizio di questo cantico: lodate il Signore, glorificatelo, invocatelo nel suo nome. Se poi qualcuno penserà che bisogna annoverare con gli altri anche il cantico di Isaia, aggiungerà anche questo cantico. Origene non vuole rinunciare al cantico di Isaia. Nei cammini di Israele e della Chiesa, nelle interiori vicende del credente, la storia è riscoperta nella sua essenza profonda come dialogo d'amore fra Dio e il suo popolo, traducibile in cantici in cui si attualizzano gli eventi del tempo. E allora appunto giungiamo al vertice: quando avrai oltrepassato tutti questi cantici, sali ancora più in alto per potere, anima bella, cantare con la sposa anche questo cantico dei cantici. Con uno sguardo d'insieme, Origene annota, dalla prefazione al commentario, chi ricercherà il significato dei singoli canti riunirà insieme i progressi dell'anima, che da questi trae profitto, e con interpretazione spirituale connetterà organicamente gli argomenti, questi potrà far vedere con quali magnifici passi inceda la sposa attraverso tutta questa vicenda, per arrivare fino al talamo dello sposo, salendo nel luogo della tenda meravigliosa, fino alla casa di Dio, per ascoltare e dire tutto ciò che è contenuto nel cantico dei cantici. Il Targum recita il nono cantico, lo disse Salomone, re di Israele, in Spirito Santo, davanti al sovrano di tutto il mondo, il Signore. Ripercorrendo, come diceva Umberto, tutta la storia di Israele, passata e futura, dall'esodo alla risurrezione dai morti, celebrando nella gloria e piangendo nei peccati, fra la nostalgia dell'Eden perduto e l'attesa della redenzione messianica, il cantico, pur essendo il più glorioso, è per Israele la lode penultima, perché, e qui riprendo ancora il Targum, il decimo canto lo diranno i redenti quando saranno riscattati dall'esilio, come è scritto e spiegato per mezzo del profeta Isaia. Come sta scritto, quel cantico sarà per voi gioia come la notte in cui si celebra la festa di Pasqua e c'è gioia nel cuore del popolo che va ad apparire davanti al Signore 3 volte all'anno. Si può stabilire un rapporto fra i 10 cantici della tradizione ebraica e i 7 di cui tratto Origene? Nel Targum abbiamo varianti e aggiunte. Ricordatevi quanto è stato molto bene spiegato ieri da tutti quelli che hanno parlato sulle variazioni dei secoli e dei testi. Con Origene abbiamo visto gli anni in cui siamo, morto nel 251. Si può stabilire un rapporto fra i 10 cantici della tradizione ebraica e i 7 di cui tratto Origene? Nel Targum abbiamo varianti e aggiunte, il cantico di Adamo, di Giosuè, di Anna e quello della redenzione finale appena sopra ricordato. Sono state tracciate possibili linee di interdipendenza fra le letture ebraiche e quella origeniana, di dialogo e di contesa insieme. Per quanto sappiamo dei rapporti di Origene con la sinagoga, queste prospettive restano aperte. Ma va tenuto presente che l'orizzonte, il centro della meditazione origeniana sul cantico sono ormai dichiaratamente cristologici. Così recita la prima omelia, siamo già al paragrafo 2, così recita la prima omelia, il paragrafo 2, ora dobbiamo esporre le parole stesse nelle quali per la prima volta si ascolta la voce della sposa in preghiera. Mi baci con i baci della sua bocca. Il senso è questo: fino a quando il mio sposo mi manderà baci attraverso Mosè, mi manderà baci attraverso i profeti, Bramo ormai di toccare la sua bocca, egli stesso venga, egli stesso discenda. Il padre dello sposo esaudisce la sposa, manda il suo figlio. Dunque lo sposo, il Cristo, mandato dal padre, viene unto verso la sposa. Ma era sposa anche quella che pregava prima e chiedeva: mi baci con i baci della sua bocca. E questa è la risposta. Il padre dello sposo esaudisce la sposa, manda il suo figlio. Dunque lo sposo, il Cristo, mandato dal padre, viene unto verso la sposa. L'interpretazione si incentra sulla continuità fra Antico e Nuovo Testamento. Mosè e i profeti hanno annunciato il Cristo e la sposa desidera ora l'incontro diretto con lui. Un frammento di quelli editi più recentemente, da quelli greci, un frammento precisa: egli non mi chieda in matrimonio tramite i profeti, prega la sposa, ma si unisca con me proprio lui, secondo il senso spirituale. In questo senso Giovanni dice: le nostre mani hanno palpato la parola, il logos di vita. Israele benediceva Dio che aveva parlato con lui faccia a faccia come chi bacia qualcuno. È stato ricordato ieri questo testo del Targum. La Chiesa annuncia che il Verbo di Dio venuto nel mondo ha baciato l'umanità assumendone la carne e la plasma come nuova creazione nella sua morte e risurrezione. Terzo punto, ordinate in me l'amore. L'azione redentrice di Cristo è kenosi, condiscendenza di Dio. E qui si cito dei versetti che sono tratti dall'omelia seconda del Cantico. Il mio diletto è per me un mazzetto di mirra, cioè goccia o stilla di mirra. Se vedrai il mio Salvatore discendere fino alle cose terrestri e umili, vedrai come da una grande potenza e da una divina maestà è disceso fino a noi come una piccola goccia. Dal momento che tutte le genti sono considerate come la goccia di un secchio, Isaia 40, era davvero necessario che colui il quale si è fatto tutto per la salvezza di tutti si facesse anche goccia per la loro liberazione. Il Logos incarnandosi ha reso accessibile all'umana debolezza la grandezza di Dio, donde il profumo delle vesti della sposa, come recita un frammento sul Cantico. È detto anche nei Salmi: mirra e goccia di profumo e cassia scorrono dai tuoi vestiti. Salmo 44-45. Non sono forse segno della morte del Signore la goccia di profumo e la mirra che la sposa porta nel suo cuore come un sacchetto di profumo ben legato? Ancora dal commentario al Cantico: era conveniente che colui che veniva a radunare non solo Giacobbe ma anche tutti i pagani, annientandosi dalla forma di Dio, diventasse egli stesso goccia. E così venisse a radunare la goccia dei pagani e anche la goccia del resto di Giacobbe. Dalle vesti del Verbo di Dio scorre la mirra, segno della morte affrontata per il genere umano. Così la sposa, come parlando in un dramma nuziale, dice che il suo amato, che è come un sacchetto di profumo ben legato, riposa in mezzo alle sue mammelle. La Chiesa tiene Cristo e l'anima, il Verbo di Dio, bene stretto e legato dai legami del suo desiderio. Questo è il commentario al Cantico. A questo punto, forse anche prima, ma comunque a questo punto, si impone una riflessione che Origene stesso fa. Il suo commento si comprende solo dall'interno della rivelazione. Io qui cito dall'omelia Cantico 1.1, quindi dovreste averlo anche nel testo: tutte queste cose, non cercarle all'esterno. Questo è il punto. Tutte queste cose, non cercarlo all'esterno. Il richiamo riguarda la lettura del cantico nel suo complesso e per eccellenza il tema dell'amore. Nota origine. Se queste cose non si comprendessero spiritualmente, non sarebbero forse favole? Se non contenessero un qualche segreto, non sarebbero indegne di Dio? È dunque necessario che colui che sa ascoltare spiritualmente le scritture, o perlomeno chi non sa e desidera saperlo, ed è la maggioranza di noi, chi non sa e desidera saperlo di ascoltare spiritualmente le scritture, tenda con tutte le forze a non vivere secondo la carne e il sangue, possa divenire degno dei segreti spirituali e, per esprimermi in maniera più audace, arda di passione, di amore spirituale, dal momento che c'è anche un amore spirituale. Spiritualis amor hanno tradotto i nostri bravi traduttori, o Girolamo o Rufino. Io qui ho annotato, lo dico per chi conosce l'opera, ho messo come nota a quest'ultima citazione che facevo: si pensi all'incomprensione radicale di Peter Brown nelle sue opere. L'Alessandrino, ma non è solo lui, ma ho messo questo per indicare uno dei vertici dell'incomprensione. L'Alessandrino precisa, e cito dalla prefazione al commentario: la Sacra Scrittura, volendo evitare che sorga qualche inciampo ai lettori, qui si potrebbe ricordare, è stato accennato peraltro ieri, qui non l'ho segnato, ma è stato accennato ieri, che appunto il cantico è stato messo nelle mani dei lettori dalla tradizione ebraica in maniera molto attenta, molto sacra. Non tutti possono leggere a tutte le età fisiche e spirituali questo libro. Va messo lentamente nelle mani perché contiene i vertici dei segreti di Dio, e origine si muove del tutto in questa scia quando dice appunto tutte queste cose non cercarle all'esterno. Precisa, qui cito dalla prefazione al commentario, la Sacra Scrittura, volendo evitare che sorga qualche inciampo ai lettori a causa della parola amore, per riguardo a qualcuno un po' troppo inesperto, quello che i sapienti del mondo dicono eros, desiderio, con termine più decoroso ha chiamato agape, carità. Tuttavia, alcune volte, anche se piuttosto di rado, adopera proprio il termine eros, e a questo invita e incita le anime. E proprio in questo libro che abbiamo fra le mani, proprio nel cantico, è chiaro che la parola eros è stata sostituita da agape, là dove è detta, e là dove è detto: vi scongiuro, figlia di Gerusalemme, se trovate il mio amato, ditegli che io sono ferita dall'amore, Cantica 5. Quindi, però la conclusione, il ragionamento va più avanti, qui ho messo puntini, tutto ciò che è stato scritto dell'agape, guardate che questo è un punto fondamentale, tutto ciò che è stato scritto dell'agape, prendilo come scritto dell'eros, non curandoti affatto dei nomi. Infatti nell'una e nell'altra parola si manifesta lo stesso significato. Credo sia chiara questa frase. Comunque, vado avanti su questo punto, ma si potrà tornare se il Signore ci dà il tempo. Tutto ciò che è stato scritto dell'agape, prima detto che è per questo pudore, per evitare inciampo ai lettori, fraintendimenti, che si è usato questa duplice parola, ma è la stessa cosa. Quindi tutto ciò che è stato scritto dell'agape, prendilo come scritto dell'eros, non curandoti affatto dei nomi, Infatti nell'una e nell'altra parola si manifesta lo stesso significato. E alla luce, qui dico riporto una valutazione di questo ultimo testo della Francesca Cocchini, che comunque faccio mia totalmente, e alla luce di questa fondamentale e programmatica dichiarazione che va letto l'intero argomentare sull'amore che Origene svolge nel suo commento al Cantico. E anche la sua predilezione per un'accezione di Eros come riferibile a Cristo che egli coglie in un passaggio di Ignazio di Antiochia. Questo è dalla prefazione al commentario, si può anche vedere tutto il testo, l'ho portato apposta. Mi ricordo infatti, sempre per questo ragionamento che fa sulla Agape Eros, mi ricordo infatti che uno dei santi di nome Ignazio ha detto così di Cristo: il mio Eros è stato crocifisso, o Eros mu estavrote. Allora, sappiamo che questo testo viene tradotto: la mia brama terrena è stata crocifissa, e la maggioranza degli studiosi si affanna legittimamente a dire: guardate che il contesto vuol dire che è stata crocifissa la mia brama terrena, non vuol dire come ha detto Origene. Oppure Origene ha voluto dire così, però comunque non possiamo ora riprendere questo testo nelle valutazioni anche opposte che ne sono state date. Se si potrà, io sono ben contenta di riprenderlo questo testo, ma mi preme che si colga almeno la punta di questo. Ecco, a Dio si dà tutto, come dice lo Shema, appunto, è stato così tanto richiamato ieri, lo Shema. E cosa gli dai? È una cosa più anacquata che devi dare a Dio? E perché non potrebbe essere Eros mu estavrote, il mio amore è stato crocifisso, proprio detto di Cristo? Non possiamo ora riprendere questo testo nelle valutazioni anche opposte che ne sono state date. Ma l'accenno basta, ora riprendere, ecco, ma dopo si può. L'accenno basti a sottolineare la valenza positiva e divina che l'ardore infuso da Dio conferisce all'anima, tanto che esso, questo ardore, accompagna nel sistema teologico e antropologico origeniano tutto il processo di risalita delle creature razionali alla santità del Creatore. All'inizio della seconda omelia sul Cantico troviamo: tu dunque che sei spirituale, ascolta spiritualmente cantare queste parole d'amore. Più oltre il commento a Cantica 2:4b, ordinate in me l'amore. Il testo ebraico, sua insegna su me e l'amore, è svolto dal Targum, l'ordinamento dei suoi precetti accolsi su di me con amore. Secondo la lettura dei 70, che come vedete prende un pochino diversamente, ma nel senso che c'è qui nel Targum l'ordinamento dei suoi precetti accolsi su di me con amore, Origene commenta: ordinate in me l'amore. Quindi non vessillo su di me amore, ma ordinate in me l'amore. Ha parlato molto bene, ordinate, giacché l'amore di molti è disordinato. E perché dopo Dio ci sia ordine anche fra noi, il primo comandamento è che amiamo i genitori, secondo i figli, in terzo i nostri familiari. Ha dato l'intelligenza dell'ordine. In primo, amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Amerai il prossimo tuo come te stesso, e quindi genitori, figli, familiari, e dice ancora: amate i vostri nemici. È il grande tema della caritas ordinata, che avrà sviluppi importantissimi nella spiritualità cristiana. Quarto punto, immagini dello sposo e della sposa. Accostando testi del Targum e annotazioni origeniane, cogliamo uno stesso modo teologico di rapportarsi alla storia della salvezza. Io ho fatto vari esempi dei quali appunto alcuni li ho lasciati a parte in appendice perché non volevo appesantire con troppi riscontri di testo un po' tecnici. Qui do alcune indicazioni invece più estese, più divulgabili, ecco diciamo, che mostrano peraltro come evidentemente bisogna avere un certo orecchio sia al modo della scrittura e del Targum per cogliere questa assonanza e questo stesso modo teologico di rapportarsi alla storia della salvezza. Per esempio, 2.5, sostenetemi con focacce, ristoratemi con mele perché sono malata d'amore. Il targumista precisa il momento storico di questa malattia d'amore, è stato ricordato ieri. Quando udii la voce del Signore che mi parlava dalla fiamma del fuoco, tremai e balzai indietro per il terrore. Allora mi accostai a Mosè e ad Aronne e dissi loro, ricevete voi le parole del Signore da dentro al fuoco, poi fatemi salire alla scuola, si va sempre a scuola nella tradizione ebraica, e sostenetemi con i precetti della legge sui quali è fondato il mondo e ponete come briglia al mio collo l'interpretazione delle parole sante, dolci al mio palato come mele dell'orto dell'Eden. Io le studierò e forse con esse guarirò, perché sono malata d'amore. Quindi le parole di Dio fanno ammalare e le parole di Dio risanano. Nel testo greco ci sono varie sfumature diverse, e lì c'è tutto appunto dei problemi che, data l'antichità dei testi originiani, fanno poi guardare anche in modo diverso i testi del Targum e a volte il testo ebraico stesso. Comunque nel testo greco il versetto dice, sostenetemi con unguenti, appoggiate i miei meli perché sono ferito d'amore, oppure invece che unguenti, e lì si può capire la variante che non sto invece a dire in italiano, miris o amires, sostenetemi agli alberi di Amiro, appoggiate i miei meli perché sono ferita d'amore. Allora, insomma, il Targum storicizza, è stato già detto più volte. Rispetto alla storicizzazione del Targum, Origene fa un altro suo tipo di storicizzazione, quindi lascia il metodo, però ne parla all'interno della Chiesa e dice cosa vuol dire se il testo reca che sostenetemi con questi alberi che hanno un dolce odore ma non producono frutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tale condizione possiamo vedere, per esempio, per parlare della realtà ecclesiale, i catecumeni della Chiesa che sono in una via, in un cammino. E quindi se noi dobbiamo storicizzare, dice Origene, pensiamo ai catecumeni che hanno non poca fiducia, molta speranza di diventare un giorno anche loro, con battesimo, alberi fruttiferi, per essere piantati nel paradiso di Dio proprio dal Padre che è l'agricoltore. Ma la Chiesa si appoggia anche ai meli e su questi riposa. E i meli sono coloro che fruttificano e crescono nelle buone opere, che si rinnovano ogni giorno secondo l'immagine di colui che ha creati, l'immagine del Figlio di Dio, albero di melo in mezzo agli alberi del bosco. Quindi con sviluppi diversi, siamo agli inizi dell'esegesi cristiana, dobbiamo pensare questo. Quindi è di quello che viene allacciato così strettamente dal discorso della sinagoga. Con sviluppi diversi emergono personaggi ben individuati nella interpretazione targumica come nella lettura ecclesiale di Origene. Un altro passaggio, ieri, giustamente dato, sottolineato più volte, ed è uno dei cavalli di battaglia di Origene che in tutte le opere ne parla, noi ci manteniamo alle opere sul Cantico direttamente. La sposa presenta la propria bellezza, sono nera e bella, figlia di Gerusalemme, ricordiamoci che normalmente non viene detto sono nera, ma bene, sono nera e bella, figlia di Gerusalemme, Cantico 1.5. Il Targum vede nel tratto la conversione dal peccato. Quando i figli della casa di Israele fecero il vitello, i loro volti divennero neri, quando invece si pentirono e si convertirono e fu loro perdonato, lo splendore della gloria del loro volto divenne come quello degli angeli, dice il Targum. E sentiamo cosa dice il frammento sul Cantico. La lettura originiana dilata il passo alla chiamata dalle genti. Sono nera e bella, con queste parole la Chiesa formata dai gentili risponde alle anime che provengono da Israele, ovvero a Gerusalemme, ammettendo la propria nerezza, perché non discende da padri illustri, i padri illustri sono Israele, o che hanno ricevuto l'illuminazione, Israele. E per questo dice di essere stata paragonata all'oscurità, pur essendo bella grazie al Logos che ella ha ricevuto. E poi leggo dall'omelia prima, sul paragrafo 6, essa, eccola che ha fatto penitenza, quindi come il Targum dice per il peccato del... Essa, la Chiesa, ha fatto penitenza dei suoi peccati, la conversione le ha elargito bellezza e per questo viene cantata bella. Dal momento però che non è stata ancora purificata da ogni macchia dei peccati e non è ancora stata lavata per la salvezza, viene detta nera, ma non rimane nel colore oscura, diventa anzi candida. Nessuno dubiti che colei che è chiamata nera sia la bellissima negra che siamo noi. Il traduttore ha tradotto Ruffino in Tettate 65, no, è Girolamo in questo caso, nigram vocata, nigram esse formosam qui nos sumus. Quindi è la bellissima negra che siamo noi, chiamati a conoscere Dio, a cantare il cantico dei cantici, a venire dai confini dell'Etiopia, dalle estremità della terra, per ascoltare la sapienza del vero Salomone. Nigra formosa è per eccellenza la regina di Saba. È una delle figure che Origene ama di più, quella della regina di Saba. Ne leggo una citazione dal commentario al Cantico. Venne a Gerusalemme, cioè alla visione della pace, con gran gente e molto apparato. Non venne infatti con un solo popolo, come prima la sinagoga aveva compreso i soli ebrei, ma venne con tutti i popoli del mondo. Allorché vide tutto nella casa del re pacifico, cioè di Cristo, quella donna nera e bella fu presa da stupore e gli disse: «È vera la fama che mi giunse nelle mie terre sulle tue parole e la tua prudenza. Grazie alla tua parola, che ho conosciuto essere il tuo verbo, sono venuta a te. Solo vera è la parola che è in te». La persona sembra una sola, tuttavia sono innumerevoli le chiese diffuse per tutta la terra e immense le riunioni e moltitudini di popoli. Si può poi dire anche, ecco qui c'è il passaggio, sempre in origine, presente o non presente, al passaggio alla singola anima, globalmente è tutta una lettura ecclesiale, come vedete, immense le riunioni e moltitudini di popoli. Si può poi dire anche di ogni singola anima che dopo moltissimi peccati si converte a penitenza, che essa è nera per i peccati, ma bella per la penitenza e per i frutti della penitenza. Un altro tema del Cantico: se non conosci te stessa, o bella fra le donne, esci sulle orme dei greggi. Cantico 1.8. Origene spiega: o tu conoscerai te stessa perché sei sposa del re e bellissima, fatta bellissima da me, che ho reso per me gloriosa la Chiesa, non avente macchia, né ruga, o sappi che se non ti conosci e ignori la tua dignità, subirai certe conseguenze. È nota Origene nel commentario. Riferiamo anche questo a Cristo e alla Chiesa. Cristo, parlando alla sua sposa, cioè alle anime dei credenti, ha stabilito il culmine della salvezza, della beatitudine, nella conoscenza di se stessi. Se qualcuno questo conosce te stesso, riecheggia qualcosa. Se l'anima non si sarà esercitata con attenzione nella parola di Dio e nella legge divina, su tali questioni le toccherà di raccogliere opinioni di diverse persone e di seguire uomini che non dicono alcunché di eccellente, alcunché che venga dallo Spirito Santo. Così è necessario per l'anima bella, buona e vigile, nei sentimenti e nel pensiero, conoscere se stessa, dedicarsi a tale conoscenza con l'esercizio della dottrina e l'applicazione alle realtà divine, e in ciò essere guidata dallo Spirito di Dio e dallo Spirito di adozione. Unica è la realtà della sposa, dalla sinagoga antica alla Chiesa di Cristo, e origine rilegge il colloquio divino-umano che attraversa la Scrittura, dalla parola che nel mediatore Mosè la sposa dice al Sinai, nell'ebraico c'è scritto «fammi conoscere la tua via», nel greco di Esodo 33 c'è scritto «manifestami te stesso». Da quella parola che la sposa dice al Sinai nel mediatore Mosè, manifestami te stesso, fino all'invito dello sposo nel cantico, mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce, detto alla sposa. Ora che la sposa, cito dall'Omelia sul cantico 2, è ornata e preparata, le viene detto, mostrami la tua faccia. La sua voce non era ancora così soave da meritare che le fosse detto «fammi sentire la tua voce», ma quando essa ha imparato a parlare, fa silenzio e ascolta Israele, e sa che cosa deve dire, «taci e ascolta Israele», Deuteronomio 27, anteposta a Deuteronomio 6, bellissima unione, e sa che cosa deve dire, la sua voce è divenuta soave per lo sposo, secondo la parola profetica. Il mio discorso diventa soave per lui. Tante citazioni. E allora lo sposo così si esprime con lei. Fammi sentire la tua voce, poiché la tua voce è soave. Se aprirai la tua bocca per il verbo di Dio, lo sposo ti dirà, la tua voce è soave e il tuo volto bello. La vicenda nuziale del Signore con Israele, di Cristo con la Chiesa, la bellezza, quindi tutto, la vicenda nuziale del Signore con Israele, di Cristo con la Chiesa, la bellezza dell'anima che ha meritato di diventare sposa del Logos divino, trova pienezza. È all'interno di questi rapporti che si scrive la testimonianza rara ed esplicita di un'esperienza mistica di origine stesso. Spesso Dio mi è testimone, questo è nell'omelia prima, 7, spesso Dio mi è testimone, ho sentito lo sposo avvicinarsi a me ed essere con me quanto è possibile. All'improvviso egli si è allontanato, io non ho potuto trovare quel che cercavo, di nuovo dunque desidero la sua venuta e a volte di nuovo viene, e quando mi è apparso lo tengo tra le mie mani, di nuovo mi sfugge, una volta sfuggito, di nuovo lo cerco. E questo lo fa frequentemente, fino a che io lo tenga davvero e salga appoggiata al mio diletto, Cantica 8. Questo linguaggio, fate attenzione perché sembra molto importante la cosa, questo linguaggio esprime in altre pagine la ricerca dell'esegeta. È questa stessa realtà che noi ogni giorno constatiamo in noi stessi, allora che siamo alla ricerca di un senso di verità delle Scritture. Prima di trovare ciò che cerchiamo, soffriamo di una certa penuria di sensi, sino a quando Dio non gli ponga fine ancora. E l'anima stretta dall'amore del Verbo di Dio, se talvolta si trova in una discussione, in difficoltà, con espressioni oscure e difficili della legge dei profeti, se mai si accorge che il Verbo è presente e sente da lontano il suono della sua voce, subito si sente sollevata. La forma regale e gloriosa del Verbo si rivela attraverso un itinerario in cui si intrecciano desiderio, fame spirituale, in opia sensum, ricerca laboriosa, preghiera, la mistica dell'esegeta e l'esegesi del mistico creano un linguaggio che è dottrina ed esperienza. L'aridità della ricerca esegetica è analoga all'incapacità nella quale l'anima si ritrova per le assenze dello sposo fino a che si riveli la presenza. Ultimo punto, il cantico nella Pasqua. La tradizione ebraica e quella cristiana celebrano con totalizzazione pasquale i più importanti eventi storico-salvifici. Nella liturgia di Israele, è stato ben ricordato ieri, rotolo della festa di Pasqua e il cantico dei cantici, che sintetizza tutti i doni. La Torah, la creazione, i padri, la liberazione dall'Egitto, il canto del mare, il decalogo, il patto sul Sinai, il peregrinare nel deserto, l'ingresso nella terra, la costruzione del Tempio, fino alla dispersione di Israele fra le nazioni e alla redenzione, fino alla risurrezione dei morti e al giorno che è sabato del Signore. Come trovate molto bene tutti i testi ricordati da Umberto. Nella lettura cristiana resta centrale la sintesi pasquale del cantico e tale la trasmette Origene. L'assemblea santa è la sposa redenta nella Pasqua, liberata dal male intimo prima che dalla schiavitù esterna, tratta dalle tenebre e dai legami mondani. Alla lettura origeniana del cantico sottende dunque il mistero pasquale di Cristo e lo spirito da lui effuso su tutta la realtà. Leggiamo Cantica 1.11, seguente, secondo il greco, ma non è che ci siano differenze sostanziali, ma come lo puntualizza Origene. Somiglianze di oro faremo per te con ricami d'argento finché il re è nel suo riposo. Un mezzo versetto è attratto nel versetto precedente, ma chi legge la letteratura rabbinica sa che è normale che un versetto possa spostarsi da una parte all'altra. Origene commenta: lo sposo entra nel suo riposo. Infatti ha riposato come il leone, si è addormentato come il leoncello, per poter poi udire chi lo risveglierà. Sentite quanti testi sono dentro a questo interrogativo. Frattanto, mentre lo sposo dorme, appaiono alla sposa gli angeli, compagna dello sposo, e la consolano con queste parole: noi non possiamo farti degli ornamenti d'oro, non abbiamo oro, ti faremo delle imitazioni d'oro con incisioni d'argento, però non per sempre, ma solo fino a che il tuo sposo sorga dal tuo riposo. Quando egli sarà risorto, questo è il sogno, sarà lui a farti dell'oro, a farti degli argento. Egli stesso adornerà la tua anima e il tuo pensiero e sarai veramente ricca, sposa perfetta nella casa dello sposo. Il riposo del re, dello sposo, è un riferimento alla passione e morte di Cristo, fino al suo risvegliarsi nella risurrezione. Origene spiega più ampiamente in altro passo, nel commentario, che angeli, profeti e patriarchi hanno prestato servizio alla sposa. La Chiesa era sempre quella la sposa. La Chiesa che viveva in tutti i santi che sono vissuti dall'inizio del tempo. E quindi angeli, profeti e patriarchi hanno fatto per lei oggetti simili a loro con ricami d'argento, per mezzo di ciò che hanno lasciato scritto nella legge e nei profeti, in figure, immagini, similitudini, somiglianze d'argento. Parabola. Ma quando il Salvatore Signore nostro Gesù Cristo venne nella sua passione, fu dato il segno che quanto era tenuto nell'arcano e nel segreto sarebbe stato portato alla luce. Innumerevoli misteri diventeranno manifesti grazie alla sua risurrezione, rivelati non più con un piccolo ricamo come prima, ma con un'amplissima esposizione. Ma neppure ai santi, patriarchi e ai profeti poté mancare la perfezione che deriva dalla fede. Infatti ciò che noi crediamo dopo che è avvenuto, essi con maggiore attesa credevano che sarebbe avvenuto. Come il tempo dell'attesa di fede culmina nella risurrezione di Cristo, così il mistero pasquale si prolunga nel tempo della Chiesa, riguardo anche a cose accennate ieri. Questo è il parere di Origene. Come il tempo dell'attesa di fede culmina nella risurrezione di Cristo, così il mistero pasquale si prolunga nel tempo della Chiesa. E dice un testo bellissimo, che prendo dal commento al Vangelo di Giovanni, poiché voi siete corpo di Cristo e sue membra, anche se può sembrare talora che l'armonia delle pietre del Tempio venga meno, che siano scompaginate tutte le ossa di Cristo, il Tempio sarà di nuovo innalzato, il Tempio sarà di nuovo innalzato, e il corpo di Cristo risorgerà il terzo giorno. Un terzo giorno, infatti, sorgerà nel nuovo cielo e nella nuova terra. E allora tutte queste ossa, la casa di Israele, tutta quanta, sarà risuscitata nel gran giorno del Signore, perché la morte sarà stata vinta. In questo modo la risurrezione di Cristo dalla passione della croce, che è già avvenuta, racchiude anche il mistero della risurrezione di tutto il corpo di Cristo. Sto per finire. Per riprendere le immagini del cantico, la sposa, chiesa o anima nella chiesa, attende nello svolgersi dei tempi della storia la purificazione di tutte le membra, per questo ci è data la storia, la purificazione di tutte le membra, perché queste convertite si congiungano in unità. La luce che la Chiesa emana nel suo cammino nel mondo è ancora solo per i credenti, mentre resta per tutti gli uomini profezia riguardante la fine. Ricordate, dice appunto commentando il cantico, ricordate che non si possono ascoltare queste parole, l'inverno è passato, come dice Cantica 2.11, se non dopo avere valorosamente e fortemente lottato durante il presente inverno, quello che viviamo. È venuto Cristo che ha fatto cessare le raffiche invernali, il fico, pensate al fico, cioè il mondo, ha prodotto un ramo tenero, cioè la Chiesa, che adesso mette le foglie, fino a che venga di lì a poco l'estate. Forse, secondo un mistero ancora più profondo, come dice il commento al cantico, le parole «Ecco sei bella tu che mi sei vicina», «Ecco sei bella», allora, «Ecco sei bella tu che mi sei vicina», possiamo intenderle del dette del tempo presente, perché anche qui è bella la Chiesa, allorché è vicina a Cristo e lo imita. Invece la ripetizione, ecco sei bella, può riguardare il tempo futuro, allorché il secolo che viene, no? Come dicono i rabbini. Il tempo futuro, allorché non solo per imitazione, ma per sua stessa perfezione, la Chiesa sarà bella e avvenente. Allo stesso modo che l'amore dello sposo nel tempo presente si è rivelato e donato nella kenosi, colui che era nella forma di Dio si è annientato perché il suo nome diventasse profumo diffuso, così la sposa si immerge nel misericordioso processo di redenzione divina, attardandosi per amore, facendosi carico del progresso dei più deboli. E per queste fanciulle, le anime che abbiamo detto all'inizio, per queste fanciulle che hanno ancora bisogno di correre e di progredire, la sposa dice di correre anch'essa. Ecco, attraverso la lettura di origine, il cantico dei cantici ci viene così consegnato come un mistero da accogliere e da vivere, interpretato a partire dalla rivelazione giovannea dell'incarnazione di Dio. L'umanità è chiamata nella Chiesa a divenire sposa, e Dio anela a inabitare in essa con la sua potenza creatrice e fecondante. Se, come dice la Lumen Gentium, la vita della Chiesa è ora nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria, nel trascorrere dei secoli il dialogo nuziale del cantico continua a emergere nella sua profondità in tutte le anime che sono Chiesa.
Abbiamo soltanto 10 minuti per le domande. Pregherei però di evitare di fare delle domande dal posto, come è accaduto ieri, perché poi dopo si crea un po' di confusione. E ricordo invece che domani pomeriggio ci sarà un'ampia discussione, quindi se qualcuno vuole tenere la domanda per domani, dopo aver ascoltato anche gli altri interventi di oggi e quello di domani mattina.
Quel problema che prima non ho capito sulla equiparazione dell'amore, no? I due termini eros e agape, perché poco prima mi sembrava aver detto che Origene dice bisogna aver cautela nel far leggere questo testo qua, perché si può equivocare. Allora questa equivalenza poi che cos'è tra eros e agape? Cioè che cosa significava questo dire non confondetevi, è la stessa cosa, perché lui dà un altro contenuto all'eros come passione, però che di per sé
come la bruciante passione per Dio che raccoglie tutto e che quindi non c'è bisogno di attenuare o di correggere pudicamente, perché è il vertice di tutto ciò che l'uomo può dare a Dio. Ecco, come Dio si è dato tutto, così l'uomo si può dare tutto. Questa lettura, come quella che facevo in particolare, ho accennato prima, per esempio, la lettura anche del mio Eros e Crocifisso, che allora quello fa capire tutto dicendo così, no? Se si può dire che Eros è un nome di Cristo, allora è la lettura che è rimasta, per esempio, in gran parte della tradizione greca, e quindi è la lettura di Dionigi l'Areopagita, di Teodoro Studita, della corrente mistica, della sapienza greca, ecco, la corrente del Monte Athos, quindi non è certo una corrente secondaria, ecco, per dire, però voglio dire, è rimasta, e mi ricordo, guarda, questo è un'esperienza personalmente fatta, ma quando venne da noi la superiore, la madre Macrina, e allora così ci presentavamo coi nomi, io dissi Ignazia, allora lei con la monaca che l'accompagnava, che si chiamava Agape, mi pare, giusto appunto, cominciarono a cantare il tropario della festa di Sant'Ignazio il 20 dicembre, che dice Eros noi stavrote. Non so, il mio amore crocifisso, mi risposero così per dire quanto è normale per loro che questa cosa sia entrata nella loro liturgia e nella loro preghiera. Quindi anche nella tradizione greca quell'origine che per certi aspetti è stato respinto è poi entrato gloriosamente nella preghiera e nella tradizione liturgica, il che vuol dire almeno la stessa cosa. Però ripeto, io non ne ho fatto che... Non si può cancellare né una lettura tradizionale né le giustissime. Quando ho detto che la Francesca Cocchini, che è di quelle che più recentemente hanno dedicato a questo tema dell'eros e agape, degli studi di questi ultimi anni, editi anche dai Deoniani un anno o due fa, ecco, che lei tenga questa lettura come la teneva Crusel, e come io onestamente inclino molto e sono molto simpatizzante per questa lettura, e cioè questa cosa mi sembra che sia importante, perché vuol dire che tutte le facoltà nostre devono essere e possono essere risucchiate dall'amore di Dio. Cioè in fondo il discorso che Origene dice riguardo all'eros ha il suo equivalente, il suo culmine in quello che ieri si diceva di Rabbi Akiva, perché anche per Origene l'eros per Dio culmina nel martirio. Lui ha vissuto questo martirio umiliato, questo martirio nascosto. Non è morto gloriosamente fra le fiamme o gloriosamente crocifisso, è morto per le conseguenze delle torture riportate. Questo mistero da cristiano anonimo non è meno importante di un mistero di un cristiano che lo viva così come quei martiri che ha assistito lui, ecco, o come suo padre. Però, ripeto, io l'ho detto proprio perché mi sembrava importante che in questa assemblea che legge la scrittura questa cosa risultasse chiara, dato che c'è poi tutta tantissime riflessioni che invece mettono avanti il discorso, un conto è l'agape, un conto è l'amore, anche Massimo il Confessore si pone in quella tradizione con le sue riflessioni, insomma, comunque sono molto i padri greci più spinti nella tradizione mistica, quelli che hanno assunto questa lettura.
Io un'altra domanda allora, perché alla fine hai fatto un accenno di più all'escatologia, l'ultima parte del discorso. Prima erano tanti invece i riferimenti alla vita mistica dell'anima. Allora chiedevo, per il credente, per il battezzato, per Origene questa dimensione qua dell'incontro sponsale pieno dell'anima con il suo Signore è una dimensione arrivabile,
cioè
raggiungibile.
Beh, va bene anche arrivabile, no? Cioè si dice sempre che di Origene che è l'escatologia realizzata, la sua. In effetti la sua è un'escatologia tutta luminosa, aperta, cioè, ma quanto a Cristo. E bisogna che loro mettano bene il microfono. Le nozze sono piene nel mistero di Cristo e della Chiesa, perché la Chiesa è quella di Efesini, il mistero della Chiesa ha fatto comparire, l'ho letto quel testo, ha fatto comparire davanti a sé tutta gloriosa la Chiesa, no? Ma era molto bello quel testo lì che dice, che ho preso dal commentario al Cantico, le parole ecco sei bella tu che mi sei vicina sono quelle del tempo presente, perché la Chiesa qui più è vicina a Cristo più si fa bella, no? In un altro testo che è nelle omelie che è nelle omelie sui numeri, quando ricorda le feste di Israele, le neomenie, dice la Chiesa celebra le neomenie, certo che la celebra, quando è che la celebra? La celebra quando come luna si inabissa tutta nel sole, allora in quel momento in cui sembra che muoia perché diventa tutta sole, invece diventa tutta sole, e quindi quando più la Chiesa si inabissa nel sole, tanto più diventa splendente, eh? Sembra che muoia, invece è tutta sole. Ma allora, prendendo l'immagine qui del Cantico, dice, allorché è vicina a Cristo è bella. Invece la ripetizione, ecco sei bella in quanto tale, può riguardare il tempo futuro, allorché non solo per imitazione, ma per sua stessa perfezione, la Chiesa sarà bella e avvenente, tutta, non c'è bisogno di ripetere tu che mi sei vicino, perché sarà tutta Lui, tutta inabissata in Lui. Noi saremo tutti un unico fulgore di sole, dice Origene nel commento a Matteo, un unico fulgore di sole, unico. Quindi se tutti diventeremo un solo figlio, dice nel commento a Giovanni, un solo sole, dice nel commento a Matteo, ecco, Adesso cosa c'è? C'è il cammino della Chiesa. Quindi, in questo senso, se in Cristo tutto è realizzato, in Cristo tutto è realizzato, e quindi le nozze sulla croce, nella risurrezione, si sono compiute, tutta l'umanità deve diventare Chiesa, tutta l'umanità deve diventare sposa. Tutta, è per origine tutta. Quindi, l'umanità è chiamata nella Chiesa a diventare sposa, io l'ho detto, questa è la fine. Quindi ora la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria. Qui ho citato la Lumen Gentium, per cui non ci sono ombre di dubbio su quello che voglia dire, ecco, la Lumen Gentium, ma io non ho ombre di dubbio neanche su quello che vuol dire origine, cioè lui in un'altra immagine che usa sempre dell'escatologia, è molto bello il rapporto fra l'escatologia realizzata e quella da realizzarsi, la usa nelle omelie su Giosuè, dove dice che noi viviamo nel giorno prolungato. Cosa vuol dire il giorno prolungato? Vi ricordate Giosuè? Fermati, o sole, finché è compiuta la battaglia. E il sole si ferma. Allora dice Origene, anche per noi il sole è già risorto, Cristo. Quindi, cos'è successo? Che perché noi possiamo entrare in questa salvezza già tutta donata, già tutta operata dal mistero di Cristo, Gesù per noi ha fermato il sole, ha fermato il sole, e noi viviamo nel giorno prolungato per poter entrare in questa salvezza che Dio ci ha acquistato. Vedete i suoi modi immaginifici per spiegare questi concetti. Lui non scrive dei libri di teologia, lui dà queste meravigliose immagini portando avanti quel discorso che è quello fatto dalla teologia di Israele nel suo accostare immagini con immagini, testo a testo, e come i greci dicevano Omero si spiega con Omero, Origene diceva la scrittura si spiega con la scrittura. Io avrei dovuto citare in continuazione, non ci saremmo stati.
Prima che Paolo faccia la terza domanda, chiudiamo, ci rivediamo fra un quarto d'ora, cercando di essere puntuali perché il tempo è esattamente preciso, se vogliamo ascoltare la seconda relazione sui padri e fare qualche domanda dopo. Fra un quarto d'ora.
Se voi volete guardare i testi rabbinici, guardate qui. Questo per gli esperti, Riposa Gregorio di Nissa. Distribuite Gregorio di Nissa.
Sì,
dai un'altra parola, perché era una questione di correttezza.
La tagliamo.
Tempo. Io però sono stata nel tempo.
Sei stata precisa? Sì, abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, no, ma volevo. Teniamo perché dopo
ci sono. Comunque presenti i vostri testi. Sembrava che avessimo lavorato assieme noi. Come si canta l'osco sulle case? Ah, io non l'ho mica scritta ieri, stanotte. Quello è per lei.
Potevo trovare tutto copie. Ciao, che ci sono stati. La banca non ti riconosceva.
Ti riconosco lo stesso.
Grazie, lei mi ha veramente
sconvolto. È andato bene?
Sì. Sono arrivato in ritardo perché...
Qualcosa hai preso? Qualcosa hai preso? È andato bene?
Bravissimo, non te l'avevo mai sentito parlare.
Tu cosa dici?